Prego, accomodatevi. Avvocato Vozza, chi vuole sentire adesso? Rosito, Rosito lo potete chiamare? Salve, buonasera, si accomodi. Lei è qui per rendere testimonianza. Legga la formula di impegno che è davanti a lei, consapevole, a voce alta. Grazie.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Bene, lei si è impegnato a dire la verità. Come si chiama? Dove
Felice Rosito.
e quando è nato?
Nato a Corato il 24 maggio 1966.
Dove risiede?
Risiedo a Massafra.
Via, località?
Località Elena Marina 2.
Va bene. Allora, risponderà alle
Grazie
domande dell'avvocato
Presidente,
Vozza e poi delle altre parti. Prego.
buongiorno, sono l'avvocato Vozza e conduco il suo esame in qualità di difensore dell'ingegner Capogrosso. Innanzitutto le chiedo di riferire alla Corte se lei ha prestato attività lavorativa presso lo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, in che arco temporale e con quali mansioni specifiche. Prego la Corte.
Sì, sono stato assunto in Ilva, stabilimento di Taranto, il 1° luglio del 2004, con la mansione di responsabile delle tecnologie di trattamento acque.
Ed ha svolto questa
Ho svolto
attività
questa attività
in maniera continua.
in maniera continuativa fino al 31 dicembre dello scorso anno, perché poi sono passato in forza ad ArcelorMittal.
Va bene. Io le mostro un organigramma, col permesso della Corte, anzi due organigrammi, datati l'1 10 luglio 2004 e l'altro 31 dicembre del 2011. Se può riconoscere se la posizione riportata in questi documenti è esattamente quella da lei rivestita nel periodo in cui ha prestato la sua attività.
Sì, è così.
Bene. Io ora vorrei farle delle domande specifiche in ordine a degli interventi realizzati all'interno dello stabilimento che ricadono nell'area della sua specifica responsabilità. Le mostrerò delle ordinazioni e per ognuna di queste le chiedo di riferire alla Corte se è stata poi effettivamente realizzata, messa in esercizio e collaudata dalla ditta alla quale era stata affidata, nonché di specificare anche eventuali interventi, sempre relativamente a queste attività, effettuati con personale sociale interno all'Ilva. In più le chiedo anche se questi interventi rappresentino adeguamento alle migliori tecniche disponibili, ovviamente vigenti al momento in cui sono stati effettuati. Allora, inizierei con l'impianto di trattamento acque di acciaieria. Le mostro l'ordinazione numero 10214 del 2 marzo 2000, che ha ad oggetto impianto di demineralizzazione acque salmastre mediante osmosi inversa. Vedo peraltro un investimento importante di 1.800.000 euro, rivolto assegnato alla Ravagnan, e E quindi le chiedo, ovviamente, come le dicevo prima, se è stato effettivamente realizzato, messo in esercizio, collaudato, e di spiegarci anche, visto che si tratta di un intervento immagine di un certo rilievo, le finalità e lo scopo di questa, di questo impianto.
Sì, questo
ordine... Si guardi l'ordine però.
No, questo no.
Allora, immagino sta rispondendo, ricorda a memoria. No, però se lo legge mi fa cosa gradita.
No, è del 2000, quindi non sono a conoscenza dell'ordine, ma quando...
Sì, ma a me interessa il merito, cioè
l'impianto. Sì, ma quando sono entrato in stabilimento nel 2004, questo impianto di distrazione era in servizio. E la finalità era quella, perché tuttora è in servizio questo impianto, è quella di dissalare acqua di falda, notoriamente salmastra, quindi con un'alta concentrazione salina, al fine di ridurre i consumi idrici dello stabilimento, perché nello stabilimento usiamo acqua per raffreddare, prevalentemente usiamo acqua per esigenze di raffreddamento.
Senta, può avvicinare a sé il microfono se vuole stare più comodo. Ecco.
Usiamo l'acqua per esigenze di raffreddamento, senza acqua l'acciaio non si può produrre evidentemente, e da un punto di vista tecnico si pone un problema in ordine al consumo idrico per ciascun processo produttivo, in quanto se si utilizza un'acqua con una salinità elevata si è costretti a generare degli spurghi, degli scarichi di entità maggiore per evitare che gli impianti si blocchino a causa di fenomeni di incrostazione e corrosione. Quindi idealmente, se in un processo siderurgico noi disponessimo di acqua demineralizzata, che purtroppo ha un costo, potremmo minimizzare in termini assoluti il consumo idrico di questo ciclo produttivo ed evitare gli scarichi che sono necessari, ripeto, per contenere la salinità dell'acqua in circolo. Quindi questo intervento era finalizzato a ridurre il consumo idrico di stabilimento e a minimizzare conseguentemente i volumi di acqua che spurghiamo per il contenimento della salinità.
Bene, le mostro adesso l'ordinazione numero 58056 del 18 novembre 2004, avente ad oggetto ammodernamento impianto trattamento acque di lavaggio fumi provenienti dai convertitori dell'acciaieria 1. Ovviamente il senso è sempre lo stesso, quindi senza farmi ripetere ogni volta una sorta di litania, le chiederei se è stato realizzato, se è stato messo in esercizio e collaudato, se le risulta eventualmente tuttora in esercizio, e lo scopo evidentemente di questo intervento, peraltro piuttosto oneroso, vedo.
Sì, questo è un intervento realizzato, questo impianto è ancora in servizio. La finalità era quella di sostituire impianti fatiscenti con nuovi impianti che assicurassero prestazioni migliori, in particolare una qualità dell'acqua migliore. A questo miglioramento della qualità dell'acqua è associato comunque un contenimento degli inquinanti potenzialmente scaricati nelle acque di spurgo, di blowdown, di cui vi parlavo prima, per il contenimento della salinità. Adesso non ricordo se questo ordine è comprensivo comunque di un intervento aggiuntivo che abbiamo realizzato nel 2007, credo, mirato proprio al trattamento delle acque di scarico, perché all'epoca non erano ancora vigenti le BAT per lo stabilimento di Taranto, ma il nostro obiettivo era comunque di assicurare nel minor tempo possibile degli standard con le BAT europee del 2001, le cosiddette BAT Conclusion 2001. E per il contenimento dei solidi sospesi, poiché nell'impianto di riciclo, qui stiamo parlando di impianti di trattamento acque di riciclo, cioè finalizzati al riutilizzo dell'acqua nel processo produttivo, si poneva un problema tra esaltare l'efficienza di rimozione degli inquinanti nell'impianto per contenere al massimo le emissioni idriche negli scarichi idrici, compatibilmente però con l'eventualità che quello che si faceva sull'impianto di riciclo potesse bloccare l'impianto. È una storia un po' complicata, perché questi impianti si utilizzano dei trattamenti chimici con anidride carbonica che sono abbastanza delicati, per cui se si commette qualche errore nella gestione si rischia di bloccare gli impianti. Allora, a quel punto l'idea è stata quella di intervenire direttamente sullo scarico in modo da mettere una barriera fisica e minimizzare nello specifico l'inquinante, il parametro chiamato solidi sospesi. Infatti sì, realizziamo questo intervento che nel 2007 installando una sezione di filtrazione su sabbia che tra l'altro non è prevista dalle BAT.
Cioè ulteriore rispetto alle BAT aggiuntive.
Sì, ulteriore intervento, sì.
Grazie, le mostro adesso l'ordinazione numero 59916 del 17 novembre del 2005, avente ad oggetto ammodernamento impianto trattamenti acque di lavaggio fumi provenienti dai convertitori dell'acciaieria 2.
Questo è un intervento simile al precedente, ha riguardato l'acciaieria 2, quello precedente riguardava l'acciaieria 1 e anche qui abbiamo provveduto a un pesante rifacimento dell'impianto e abbiamo anche qui installato una sezione di filtrazione su sabbia specificatamente riferita alle acque di scarico.
Bene, quindi diciamo un impianto sostanzialmente gemello.
Sì.
Realizzato su entrambe
le
acciaierie.
Sì, sono praticamente gemelli, a parte le opere civili, le vasche di accumulo.
Sì, no, ma intendo come ingegneria impiantistica,
sì,
come
il processo
come razio, sì. Perfetto. Le mostro adesso un'ordinazione che è la 10178 del 24 febbraio del 2006, rivolta al Ravagnan S.P.A. dell'importo di 5.265.000 euro, che ha ad oggetto modifiche ed ammodernamento impianto trattamento e raffreddamento acque di servizio ai circuiti di raffreddamento diretti e indiretti della colata continua CCO1.
Sì, anche questo è un impianto di trattamento acque a servizio della colata continua numero 1. L'impianto è stato realizzato subito dopo l'emissione dell'ordine. È stato messo in servizio credo alla fine del 2007. E si tratta di un rifacimento completo dell'impianto di trattamento acque dei cosiddetti raffreddamenti diretti, cioè delle acque che a contatto con le bramme si contaminano gli ossidi di ferro, in alcuni casi in funzione delle perdite di circuiti aerodinamici di oli e grassi, e unitamente a questo abbiamo rifatto anche i circuiti di raffreddamento cosiddetti degli indiretti, quindi un impianto integrato finalizzato a migliorare in termini assoluti la qualità dell'acqua di ricircolo, nonché quella di scarico, e questo è un impianto conforme alle BAT. Dotato di una sezione di chiarificazione, di isolazione, filtrazione su sabbia, torri di raffreddamento e ispessimento fanghi. L'impianto è tuttora in servizio.
Bene, grazie. Le mostro adesso l'ordinazione numero 6524 del 6 febbraio 2007, che ha ad oggetto ammodernamento impianto trattamento acque di lavaggio fumi proveniente dai convertitori COV 123 dell'acciaieria 2. Mi dice se è analogo a un intervento che ci ho già illustrato oppure magari
sì,
anche
questo
per
si
questo.
Riconduce a quello di cui ho parlato prima, dell'acciaieria 2, sì. È quello lì, sì. 2008. Infatti questo è del 2008, sì, abbiamo realizzato quell'impianto nel 2008, sì.
Beh, e tecnicamente vale quello che ci ha detto per l'impianto gemello, per così dire.
Esattamente, sì.
In ultimo, per quanto riguarda il trattamento acque di acciaieria, le mostro l'ordinazione numero 48648 del 22 ottobre del 2008, avente ad oggetto modifica e potenziamento impianto di trattamento acque di lavaggio fumi generatisi durante le attività di affinazione ghisa.
Sì, questo riguarda. Sì, questo riguarda la. È un ordine del 2008. Abbiamo incominciato sì, i lavori nel 2000, sì, subito dopo nel 2009, e riguarda la installazione della sezione di disidratazione dei fanghi prodotti dall'acciaieria 1. Cioè, gli ordini di cui si parlava precedentemente erano riferiti all'impianto di trattamento acque di ricircolo. Il trattamento delle acque genera dei fanghi e questi fanghi devono essere disidratati per essere destinati al riutilizzo. Questo ordine è riferito alla costruzione della sezione di disidratazione fanghi, costituita da ispessitori, una palazzina in cui alloggiare le macchine di disidratazione che sono quattro nastro presso. Questo impianto è in servizio.
Bene, grazie. Passerei adesso agli impianti di trattamento acque degli altiforni. Le mostro adesso un'ordinazione, è la 10.140 del 16 marzo 99, è anno in cui mi pare di capire lei non era in forza allo stabilimento, ma semplicemente per chiederle se ricorda e se era ancora in opera questo impianto allora quando lei ha iniziato la sua attività lavorativa. Si parla di impianti di evacuazione fanghi da vasche di decantazione acque provenienti da impianto di depurazione gas degli AFO 2, 4, 5.
E qui devo un po' comprendere, associare la descrizione all'installazione. Sì, questi sono degli interventi che poi comunque abbiamo superato con dei progetti successivi. Riguardano l'automazione dell'evacuazione dei fanghi dalle vasche di spessimento. E gli impianti di trattamento acque degli altiforni generano dei fanghi esattamente come li generano gli impianti delle acciaierie, e in passato erano ispessiti all'interno di vasche di ispessimento, finalizzate quindi a ridurre la concentrazione di acqua affinché questi fanghi fossero palabili quantomeno. E questo ordine, comprendo, si riferisce a un sistema di automazione per l'evacuazione di questi materiali dalle vasche.
Bene.
Utilizzato, però, mi stava dicendo che
sì, perché
quelle
vasche,
stato superato poi da altri procedimenti.
Sì, a seguito di interventi finalizzati all'adeguamento alle BAT, queste vasche di spessimento sono state superate da impianti di disidratazione fanghi, non so se ne parleremo dopo, e queste vasche oggi svolgono una funzione di vasche di emergenza, cioè nel caso in cui ci fossero dei problemi sugli impianti di disidratazione fanghi noi potremmo temporaneamente
utilizzare questo sistema. Sì. Va bene.
Grazie. Le mostro adesso l'ordinazione del numero 55980 del 23 dicembre 2003, con variante numero 3 del 31 marzo del 2010. L'oggetto è potenziamento ed ammodernamento impianti di trattamento acque di lavaggio fumi provenienti dagli AFO 1 e 2. Lei quando parla di BAT, le chiedo scusa, giusto per intendere io, parla indifferentemente di BAT o MTD?
Sì, alla fine sì.
Quindi a seconda del periodo in cui interviene l'impianto, le dice BAT, noi sappiamo se si riferisce alle MTD del 2005 o alle BAT successive, corretto?
No, consideri le BAT riferite agli impianti e ai processi della cosiddetta aria a caldo sono del 2001 e
sì,
poi ci sono
BREF, sì.
Le 2012, le sì. BAT conclusion 2012. Sì.
Prego.
Questo ordine è riferito al rifacimento degli impianti di trattamento acque dell'Alto Forno 1 e dell'Alto Forno 2. In particolare qui ci riferiamo al trattamento delle acque che derivano dal lavaggio del gas di Alto Forno. Quindi il processo prevede che il gas generato dall'Alto Forno sia prima depolverato a secco, poi lavato, depolverato a umido. I solidi rimossi dal gas sono poi i solidi trasferiti dal gas all'acqua sono poi rimossi all'interno di un impianto di trattamento acque finalizzato al riutilizzo dell'acqua in ciclo continuo. Questi impianti generano naturalmente, come dicevo prima, uno spurgo per salinità e in modo particolare gli altiforni che purtroppo utilizzano un'acqua salmastra e quindi qui siamo costretti a tollerare delle portate di spurgo un po' più alte di quelle che sarebbero necessarie. Questo intervento è stato realizzato ed è tuttora, questi impianti sono tuttora in marcia.
Sì, le mostro adesso l'ordinazione numero 55981 del 23-12-2003 con variante numero 3 del 31 marzo 2010 ad oggetto impianto elettrico di alimentazione, comando e controllo. Credo sia un intervento accessorio rispetto all'impianto principale, però questo ovviamente ce lo potrà dire lei.
Questo sì, perché qui c'è stato un ordine iniziale che è quello di cui parlavamo prima, 2003, su cui poi sono stati agganciati altri ordini. Questo dovrebbe riguardare la sezione di disidratazione fanghi. Come vi dicevo prima, per l'acciaieria 1 abbiamo prima revampato gli impianti di trattamento acque e poi siamo intervenuti sulla disidratazione fanghi. A giudicare dall'importo, qui purtroppo bisogna recuperare la specifica, ma a giudicare dall'importo, dal periodo, questo è un ordine che si riferisce alla sezione di disidratazione fanghi. Qui abbiamo installato due spessitori, abbiamo realizzato una palazzina per alloggiare le nastropresse, sono tre in questo caso, ci sono poi delle vasche accessorie di servizio.
Bene.
E qui dovrebbe esserci anche un altro ordine agganciato all'impianto di trattamento acque di scarico.
Ora lo vedremo insieme magari. Le mostro ora l'ordinazione numero 1385 del 10 gennaio 2008. Modifica e potenziamento impianto di raffreddamento acque di servizio all'Alto Forno 1.
No, questo è un ordine riferito a una batteria di air cooler per il raffreddamento dell'Alto Forno 1. Sì, questo intervento è stato realizzato e l'impianto è tuttora in servizio.
La ringrazio. Prima di mostrare un altro ordine, ma giusto per fare chiarezza, io per primo. Lei ha parlato delle batte del 2001, se mi conferma anche questo in realtà come scansione poco temporale, che abbiamo il BREF del 2001, l'MTD del 2005, recepite con decreto ministeriale, il numero ora non lo ricordo a memoria, ma potremmo recuperarlo, e poi le BAT Conclusions 2012, sono questi di STEP, sì. Delle migliori tecnologie disponibili, comunque poi le vogliamo chiamare, corretto?
Sì.
BREF 2001, MTD 2005, decreto ministeriale, BAT Conclusions 2012.
12.
Grazie. Allora, le mostro adesso l'ordinazione numero 48650 del 22 ottobre del 2008, avente ad oggetto impianto di trattamento acqua e di scarico dell'impianto di depurazione gas AFO 5.
Questo intervento è finalizzato a minimizzare la concentrazione di soli sospesi nelle acque di scarico dell'Alto Forno 5, analogamente a quello che vi dicevo prima per l'acciaieria 1, nelle acque di spurgo necessarie per contenere la sanità dell'acqua in circolo ci possono essere dei solidi sospesi. Il nostro obiettivo era minimizzare la concentrazione dei solidi nelle acque di scarico, e per lo scopo effettuiamo anche una sperimentazione preliminare mediante un filtro pilota sia in acciaieria che sull'AFO, e constatammo che le prestazioni certamente traguardabili erano solidi sospesi inferiori a 10 mg litro. Per questo motivo decidemmo di installare una sezione di filtrazione sull'AFO 5 dapprima. Questo è un impianto da 250 metri cubi ora, naturalmente fermato con la fermata del forno del 2013. Ma dovrebbero esserci analoghi interventi per l'AFO 1, 2 e l'AFO 4.
Sì, per l'AFO 4, se leggo bene la descrizione, dovrebbe trattarsi proprio di questa ordinazione numero 48651 del 22 ottobre del 2008. Dove leggo impianto di trattamento acqua di scarico dell'impianto di depurazione gas dell'Alto Forno AFO 4, impianto atto a garantire una concentrazione di solidi sospesi, eccetera. Quindi immagino sia questo.
Stessa storia, sì.
Bene, se lo guarda soltanto e me lo conferma velocemente, andiamo subito avanti. Tanto, come dire, la parte impiantistica ce l'ha già spiegata con riferimento.
Sì, sì, è così.
Allo stesso modo, credo, ma questo ce lo dirà lei, l'ordinazione numero 22789 del 27 agosto del 2009, impianto trattamento acqua di spurgo proveniente di circuiti di lavaggio gas di Altoforni 1 e 2. Ve lo mostro. Grazie, Carlo.
Sì, confermo.
Ed in ultimo,
e vorrei comunque precisare che questi impianti non sono frutto di prescrizioni, adeguamenti, è stato un esplicito desiderio dell'azienda di assicurare la qualità delle acque scaricate in qualunque momento. Cioè le prestazioni richieste circa la qualità dell'acqua di scarico, solidi sospesi minori di 10, negli ordini è riportato un valore di garanzia minore di 20, si possono anche traguardare senza installare questi impianti, in teoria. Nella pratica nessuno può garantirle. Ilva, per essere garantita, decise queste installazioni, che sono delle barriere fisiche che in qualunque momento non precludono la possibilità di scaricare acque contaminate.
Se ho ben inteso, non sono l'adempimento di una prescrizione, di un ordine, ma un'iniziativa autonoma atta a garantire nella migliore condizione possibile un determinato risultato. È corretto?
Per stare tranquilli.
Quello che
sì.
Ha detto lei, sì. Che mi sembra. Allora, in ultimo, per quanto riguarda il trattamento acque Alto Forno, le mostro l'ordinazione numero 38400 del 19 novembre del 2010, avente ad oggetto equipaggiamenti per potenziamento ed ammodernamento sistema di disidratazione fanghi dell'impianto di trattamento acqua di lavaggio fumi degli altoforni. Questo dovrebbe riguardare AFO 1, 2, 5, ma comunque ce lo dirà lei.
Sì, questi sono interventi aggiuntivi riferiti agli impianti di disidratazione fanghi AFO 1, 2, primo impianto, AFO 4, secondo impianto, AFO 5, terzo impianto. Queste sono alcune migliorie atte a garantirne il funzionamento in automatico.
Quindi stiamo parlando di processo di automazione sostanzialmente degli impianti che ci ha descritto, cioè sì, un ulteriore passo avanti in termini di automazione, corretto?
Sì.
Grazie.
Avvocato, facciamo rispondere il tessero.
Mi sono permesso di fare un riepilogo, però credo di essere stato fedele a quello che aveva detto.
Va bene, no, va bene.
Bisogna che consideriate che questi impianti negli anni 10-15 anni fa non erano di comune installazione e poi ogni impianto ha le proprie problematiche in riferimento alla qualità dell'acqua che si utilizza. Per cui gli impianti sono stati progettati e realizzati secondo certi criteri, poi messi in servizio, hanno funzionato per mesi, anni. Nel corso di questo funzionamento abbiamo constatato qualche problema che poteva incrementare la manutenzione, poteva ridurre l'efficienza, e quindi progressivamente si è intervenuti con degli ordini complementari per sistemare queste situazioni.
Grazie.
Va bene.
Ma passerei agli impianti di trattamento acque di cokeria. Abbiamo qui l'ordinazione numero 40560 del 7 agosto del 2007, avente ad oggetto ammodernamento e potenziamento impianto di trattamento biologico delle acque di scarico della cokeria. Sono elencate anche una serie di interventi puntuali che non sto qui chiaramente a leggerle, peraltro con un investimento importante, perché leggo 3.968.000 euro. Sì, le mostrerei, questo credo sia accessorio a quello che le ho appena detto, anche l'ordinazione numero 40561 del 7 agosto del 2007, che ha ad oggetto l'impianto elettrico di comando, controllo ed automazione per ammodernamento e potenziamento impianto di trattamento biologico delle acque di scarico della cokeria. Penso li possiamo esaminare congiuntamente. A questo punto, Presidente, col suo permesso, io mostrerei anche i successivi ordini 50161 del 10 ottobre del 2007, 57275 del 20 novembre del 2007, che almeno ad un profano come me sembra abbiano ad oggetto interventi sempre in qualche modo serventi rispetto all'impianto principale.
Va bene.
Sì, questi sono ordini riferiti di fatto all'intervento che ha riguardato il trattamento delle acque reflue di cokeria. Fu deciso nel 2006-2007 il revamping dell'impianto di trattamento acque della cokeria, che era basato su un vecchio impianto degli anni 60. Lo scopo era incrementarne l'efficienza depurativa e minimizzare anche la concentrazione di azoto ammoniacale nelle acque di scarico, perché queste acque di scarico contengono significative concentrazioni di azoto ammoniacale. Per cui si decise un intervento riguardante la sezione di depurazione biologica che era esistente, ma è stata completamente revampata, potenziata, e un impianto di rimozione dell'azoto ammoniacale mediante strippaggio a vapore, il cosiddetto impianto di stripping. Questi interventi furono realizzati in tempi brevi, credo meno di 10-12 mesi. Gli impianti sono in servizio da allora regolarmente e praticamente già ci consentono di rispettare la prestazione BAT. E c'è una particolarità. di questo impianto rispetto a quello che normalmente si fa in Europa è che noi prevedemmo lo stripping dell'azoto ammoniacale a valle dell'impianto di depurazione biologica, cioè come trattamento finale. Infatti questo impianto di stripping è chiamato UTF, unità di trattamento finale, mentre le BAT prevedono che lo stripping dell'ammoniaca, dell'azoto ammoniacale, sia effettuato a monte della sezione di depurazione biologica. Noi optammo per la soluzione a valle, sempre per il discorso della certezza, di avere la certezza, perché lo stripping a vapore a monte, cioè prima dello scarico dell'acqua, assicura sempre e comunque una bassissima concentrazione di azoto ammoniacale nello scarico, senza problemi minore di 5 mg litro, le BAT prevedono 15. Questo intervento, purtroppo, meglio, questo tipo di configurazione però non è giudicato una BAT, ma non da un punto di vista ambientale, ma da un punto di vista economico, perché con questo tipo di soluzione noi spendiamo di più per depurare le acque di cokeria, in quanto siamo costretti a raffreddare un'acqua, l'acqua che esce dal processo di cokefazione, cioè dagli impianti di solforazione, deve essere alimentata da un impianto biologico, quindi la devo raffreddare perché gli impianti biologici funzionano per temperature comprese tra 10 e 30 gradi. Ho raffreddato l'acqua, la depuro biologicamente, dopo la alimento all'unità di stripping dove devo strippare con vapore a 92 gradi, 96 gradi. Con lo schema BAT invece, rilogando lo stripping a monte del biologico, alimento un'acqua calda già allo stripper, quindi riduco la quantità di vapore. Questo è un po' il concetto. Ma dal punto di vista prestazionale, la soluzione ILVA 2007 dava la certezza di avere sempre il limite, di rispettare sempre il limite per l'azoto ammoniacale, perché avevamo introdotto una barriera fisica a questo inquinante, mentre le BAT presuppongono che sia l'impianto biologico con un processo nitro-denitro a garantire questa prestazione. Ma gli impianti biologici sono come noi, possono avere qualche mal di pancia, e se il mal di pancia purtroppo non traguarda il limite, mentre l'impianto chimico-fisico ci consente di garantire sempre il limite. Quindi si decise per questa soluzione perché avevamo bisogno di traguardare sempre il rispetto del limite per l'azoto ammoniacale. Oggi posso dirvi che per effetto del DPCM 2014-2017 abbiamo in costruzione un nuovo impianto di depurazione biologica con la configurazione nitro-denitro proprio per rispettare le BAT. Questa è una prescrizione dei DPCM e quindi lo stiamo facendo.
Sì, mi faccia capire una cosa. Lei mi dice che questo impianto, così come realizzato, a fronte di un limite di 15 ci garantiva 5. Poi ha detto non è una...
Potremmo uscire a 5, a 3, a 2, perché si tratta soltanto di regolare...
Sì, ho parlato di limite, infatti.
Sì.
Lei ha detto non è considerata tecnicamente una BAT perché è più costosa rispetto all'altro modello. Questo, ecco, se può, visto anche la sua competenza, spiegarci un attimo cosa intendeva dire, nel senso la BAT è la migliore tecnologia disponibile, ma rispetto al costo di questa tecnologia che rapporto c'è? Perché lei ha detto questo rispetta tutto, stiamo oltre un terzo sotto, non è considerato una BAT perché costa di più.
No, ma tra l'altro consideri che la soluzione ILVA 2007 comunque è riportata nelle BAT conclusion.
Sì, no, volevo che spiegasse però questo aspetto.
No, è semplicemente una scelta, o meglio, lo schema BAT nitro-denitro, stripping a monte, consente di ridurre il consumo di vapore, semplicemente questo. Quindi risparmiare dei soldi praticamente. Ora, sì. del trattamento forse incide intorno a 15%.
Prendo la domanda più esplicita, se mi è consentito. Questo perché la BAT prevede la migliore tecnologia disponibile al minor costo possibile. Per questo le dice costa di più non è considerata tecnicamente una BAT, per
spirito,
capire.
Lo spirito delle BAT è la mia chiave di lettura, poi, per quello che può valere. E la tecnologia deve essere disponibile, ma deve essere anche economicamente sostenibile. Cioè noi, dallo stabilimento, da qualunque stabilimento che genera acque reflue, possiamo produrre acqua potabile, non c'è alcun problema a farlo, ma è un problema di costi associati a questo. Nel campo dei trattamenti acque si può fare di tutto, ma tutto ha dei limiti di carattere prevalentemente economico.
Per questo le diceva, per quanto sia efficiente, non è una BAT tecnicamente perché è più costosa, ho inteso quindi bene. Spiega un attimo cortesemente a noi cosa vuol dire procedimento di stripping. In termini accessibili, la prego, considerata anche l'ora.
Allora, l'azoto ammoniacale, tanto per avere un'idea, è uno dei componenti presenti nell'urea, le urine, no? La degradazione delle urine porta alla formazione di azoto ammoniacale. Nelle acque di cokeria è presente perché il carbone, il carbon fossile contiene azoto, per effetto delle temperature di cokefazione superiore alla temperatura di gassificazione dell'azoto, l'azoto gassifica e finisce insieme ai vapori associati all'acqua presente nel carbone e poi ce lo ritroviamo in forma ionica o nell'acqua. Per poter rimuovere certamente senza alcuna difficoltà l'azoto ammoniacale mediante un processo fisico, basta trasformare l'azoto ammoniacale in ammoniaca, cioè in gas, perché esiste un equilibrio tra lo ione ammonio e l'ammoniaca, che è molto solubile nell'acqua. Per cui lo stripping con ammoniaca, con vapore, prevede che le acque siano alcalinizzate mediante soda caustica, in modo che l'equilibrio si sposti verso l'ammoniaca, che è un gas disciolto nell'acqua. Posso rimuovere un gas disciolto nell'acqua utilizzando vapore. Il processo si chiama di stripping perché denuda la corrente liquida dall'inquinante mediante il vapore.
Chiaro, grazie. Ora le mostrerei degli interventi che riguardano il trattamento, impianti di trattamento acqua e dei laminatoi. Anche questo è un'ordinazione precedente alla sua assunzione, però se può dirmi comunque se conosce questo impianto, se lo ha visto, in caso contrario ovviamente chiederemo al suo predecessore.
Li conosco tutti.
Lo immaginavo. Ordinazione numero 467 del 28 ottobre 2002, ammodernamento e potenziamento impianti di trattamento, raffreddamento, filtrazione, acqua di servizio al treno lamiere TLA2. Insieme ad altri impianti, sempre qui vi descritti, che lei vorrà cortesemente verificare.
Sì, si tratta del rifacimento completo dell'impianto di trattamento acqua a servizio del treno lamiere. L'ordine è del 2002, poi c'è una variante 2003, ma io ho seguito l'avviamento di questo impianto appena sono arrivato in stabilimento. Quindi è un impianto che c'è, che funziona tuttora, ha sempre funzionato, l'ha messo in servizio poi finché il treno lamiere ha prodotto, ha sempre funzionato. Si tratta di un impianto conforme alle BAT, quindi dotato di fosse scaglia, sedimentazione, filtrazione su sabbia, torri di raffreddamento. A questo impianto poi abbiamo comunque associato, abbiamo aggiunto un altro impianto legato al trattamento dell'acqua di scarico, perché qui l'obiettivo è stato: rifacciamo l'impianto, ne verifichiamo le prestazioni e se c'è da fare qualcos'altro per migliorare la qualità dell'acqua di scarico, lo faremo. Infatti, il nostro obiettivo qui era comunque minimizzare i solidi sospesi, che sono ossidi di ferro, nelle acque di scarico e la concentrazione di oli in funzione delle perdite nel processo produttivo. Verificammo per un periodo di circa un anno la possibilità di incrementare l'efficienza di rimozione di questi inquinanti mediante un trattamento chimico sui filtri a sabbia. Verificammo le prestazioni, però poi alla fine ci convincemmo che, come al solito, la soluzione sicura per non avere problemi circa la qualità delle acque di scarico era quella di inserire una barriera fisica. E quindi dovrebbe esserci un ordine associato a questo impianto relativo a una sezione di trattamento acque di spurgo con filtri a sabbia e filtri a carbone attivo, probabilmente un ordine 2006 o 2007.
Va bene, lo vedremo. Io ho cercato banalmente di ordinarli in ragione, come dire, temporale, cronologica, quindi lo vedremo insieme. Le mostro ora l'ordinazione numero 27365 del 25 giugno del 2003, modifica, ammodernamento, impianto, trattamento, raffreddamento, acqua di servizio, il finitore del Trenonasse TNA2.
Sì, si tratta del rifacimento dell'impianto di trattamento acqua a servizio del treno Nastri 2. Questo è un impianto di dimensioni notevoli, perché la portata ricircolata raggiunge alla massima produzione del treno i 20.000 metri cubi ora, quindi è un impianto molto grosso. E si è provveduto al rifacimento parziale, intendo parziale perché sono state conservate le opere civili del vecchio impianto, quindi le vasche, ma tutti gli equipaggiamenti, quindi impianti meccanici ed elettrici, sono stati completamente rifatti. Questo è un intervento che abbiamo completato intorno al 2005, messo in servizio, impianto in regolare funzionamento, e anche qui abbiamo aggiunto un impianto di trattamento scarichi un paio d'anni dopo. Dovremo parlare dopo.
Le mostro adesso l'ordinazione numero 53846 del 28 ottobre del 2004. Qui troverà allegato, vabbè, le fatture, ma non le chiedo questo ovviamente. Se lo guarda e ci dice appunto se è stato realizzato e se ha qualche particolarità che ritiene meritevole di un particolare approfondimento appunto da parte sua.
Questo è un intervento che riguarda l'impianto di trattamento acque del treno Nastri 1. In questo caso la portata non è come quella del Nastri 2, ma è rilevante. Questo è un impianto da 13.000-16.000 metri cubi ora, che era carente di una sezione di trattamento, cioè una sezione di filtrazione su sabbia. Quindi questo intervento, oltre a riguardare alcune parti dell'impianto di trattamento acque, è concentrato nella realizzazione di questa sezione di filtrazione a sabbia, costituita da ben 40 filtri con il diametro di 5 metri, cioè un'installazione pesante. Questa l'abbiamo installata intorno al 2006, 2007, impianto in servizio da allora senza alcun problema.
Sì, le mostro ora l'ordinazione numero 49451 del 14 novembre del 2003 e con variante numero 1 del 9 novembre 2004. Ammodernamento, potenziamento, impianto, trattamento, raffreddamento, acqua e servizio, treno Lamiere 2.
Sì, questo è un intervento aggiuntivo sull'impianto di trattamento acqua di cui parlavo prima. Riguarda il miglioramento delle fosse scaglie, la sostituzione delle pompe, delle vecchie pompe con pompe più performanti con inverter per ridurre i consumi energetici. Sì, è associato all'impianto generale del treno-lamiera.
E quale ultima ordinazione su questo tema dei laminatoi? Ovviamente impianti di trattamento acqua dei laminatoi, le mostro l'ordinazione numero 29112 del 20 maggio del 2005, ammodernamento e potenziamento impianto di trattamento raffreddamento acqua in circuito chiuso relativo al sistema di raffreddamento controllate docce delle lamiere del treno Nastri 1.
Sì, questo riguarda un intervento all'interno dell'impianto di trattamento acque del treno Nastri 1. Intervento realizzato in servizio.
E in ultimo le mostro l'ordinazione numero 38627 del 25 luglio 2007, impianto di trattamento dei reflui provenienti dagli impianti di zincatura a caldo 1 e 2.
Sì, questo è un impianto che abbiamo realizzato per il pretrattamento di alcuni particolari reflui derivanti dalla laminazione a freddo. Questo impianto purtroppo non è entrato in servizio perché è stato sequestrato quando eravamo pronti per farlo. Credo sia stato dissequestrato l'anno scorso, ma al momento non ha ragione di funzionare, perché nel frattempo alcuni impianti produttivi del laminatore a freddo sono fermi, quindi non se ne giustifica l'impiego.
Bene. Passerei adesso all'area tubifici e rivestimenti. Le mostrerò quattro ordinazioni e anche in questo caso ovviamente la invito a dirci se è stato realizzato e a segnalare eventuali peculiarità anche sotto il profilo delle finalità delle realizzazioni di questi interventi. La prima è l'ordinazione numero 10181 del 24 febbraio del 2006. Grazie.
Si tratta del rifacimento completo dell'impianto di trattamento acque del servizio del tubificio 1. L'impianto preesistente non poteva essere definito un impianto perché si trattava di qualche vasca con qualche pompa, niente di più. Per cui si decise di costruire un nuovo impianto con uno schema di processo piuttosto articolato. La cui realizzazione è stata completata intorno al 2006 e naturalmente l'abbiamo messo in servizio e l'impianto è tuttora lì, purtroppo non operativo perché i tubifici sono fermi da anni adesso. Ma a questo impianto poi abbiamo aggiunto anche una sezione di trattamento dedicata alle acque di scarico, agli spurchi. Dovrebbe essere
che probabilmente
del 2008-2009.
L'ordinazione numero 23619 del 14 maggio del 2008, che ha come oggetto proprio un nuovo impianto di trattamento acque di processo e di scarico delle seguenti zone del tubificio 2. Però
no, quello è un altro impianto.
E allora glielo mostro singolarmente.
Sì, questo è l'impianto di trattamento acqua a servizio del tubificio 2, stessa situazione del tubificio 1, il vecchio impianto era tecnologicamente poco adeguato, perché si basava semplicemente su processi semplici mediante vasche e pompe e non dava alcun tipo di garanzia circa la qualità dell'acqua depurata e delle acque depurate destinate al riutilizzo e delle eventuali acque di scarico. Per questo motivo noi costruimmo il primo impianto al Tuluno nel 2006, poi ne abbiamo costruito uno molto più grande al tubificio 2 perché le portate sono maggiori. L'impianto del tubificio 2 nasce già con una sezione di trattamento delle acque di spurgo, mentre l'impianto del tubificio 1 l'ha ricevuta praticamente nel 2008. Trattamento acque di spurgo finalizzato anche qui a minimizzare gli inquinanti, che sono solidi sospesi, diciamo ossidi di ferro, e eventuali oli e grassi. Quindi questi impianti entrambi hanno delle sezioni di trattamento. Il tubificio 1 ha una sezione da 80 metri cubi ora, il tubificio 2 da 130 metri cubi ora, trattamento basato su filtrazione su sabbia e stormimento su carboni attivi. Bene. Anche questi non sono impianti BAT, non BAT, cioè sono scelte adottate semplicemente per garantire la qualità delle acque di scarico a prescindere.
Cioè a prescindere da un obbligo in tal senso.
Obiettivo minimizzare, questa era la logica con cui abbiamo lavorato.
Bene, e questo è forse l'intervento che lei aveva anticipato, o comunque glielo mostro, ordinazione numero 9897 del 18 marzo 2009, nuovo impianto di trattamento acque reflue derivante dagli scarichi delle vasche e dagli spurghi di processo tubificio 1,
sì.
E unitamente a questo le mostro anche un ordine che invece è il 27121 del 2 ottobre 2009, che ha ad oggetto opere edili per nuovo impianto di trattamento acque di servizio al tubificio 2. Il nostro insieme.
Sì, infatti qui questo è l'ordine relativo all'impianto scarichi del tubificio 1, sono anche riportate le prestazioni garantite circa la qualità dell'acqua di scarico, che significa tabella 3 152 a piedi impianto. Sì, questo è l'ordine relativo alle opere edili, perché questi impianti normalmente erano realizzati affidando alla società specializzata in opere civili la costruzione dei manufatti in cemento armato e all'impiantista Ravagnana e Teco Elettra la fornitura e l'installazione di macchine, apparecchiature ed equipaggiamenti elettrici di automazione.
Grazie. In ultimo le mostro l'ordinazione numero 45338 del 21 settembre del 2006.
Sì, questo è l'impianto di trattamento acqua al servizio del quarto sporgente. Nel 2005 fu rappresentata l'esigenza di dotare questo pontile in prima battuta e in seconda battuta anche il secondo sporgente di un impianto di trattamento acqua, con l'obiettivo di raccogliere tutte le acque di bagnatura e abbattimento polveri, all'occorrenza anche le acque meteoriche, e depurarle e riutilizzarle per lo scopo, o al limite, in caso di surplus, scaricarle in mare nei limiti della tabella 3 del 152. Quindi questo primo impianto fu ordinato per il quarto sporgente, potenzialità di 40 metri cubi ora, e di fatto avrebbe costituito un po' il progetto pilota per verificarne vizi e virtù, per esempio in ordine alla gestione dei fanghi derivanti dal processo. Era impossibile stabilire ad esempio questo dato, per cui facemmo un dimensionamento preliminare, decidemmo di installare l'impianto, ahimè il giorno in cui stavamo per effettuare la messa in servizio questo impianto è stato sequestrato.
Ed è stato l'impianto unitamente all'area, immagino, in cui insisteva l'impianto medesimo.
Sì.
Il famoso processo del sequestro degli sporgenti, esatto, credo, sì, di non sbagliare.
Sì. Cioè un sequestro con facoltà d'uso. Sì.
La ringrazio, non ho altre domande per il momento.
Va bene. Ci sono altri difensori che vogliono procedere
eventualmente
ora
dopo il PM,
o dopo, perché insomma dopo ci abbiamo.
Sì, io devo
allora,
fare solo due domande.
Pubblico Ministero ha domande, prego.
Sì, buonasera signor Rosito. Senta, queste acque di trattamento, come le chiamate lei, una volta utilizzate per il trattamento per cui erano destinate, che fine facevano?
Riutilizzate nel processo.
E questo dobbiamo capire. In che modo venivano riutilizzate? Andiamo alle acque da acciaieria, per esempio.
Sì.
Come venivano riutilizzate?
Sempre nello stesso processo. Nell'acciaieria abbiamo parlato di impianti di trattamento acque a servizio del lavaggio del gas di acciaieria. Quindi per lavare il gas, esempio, acciaieria 1, io ho bisogno di alimentare a un comparto di lavaggio, che immagini una lavatrice in cui da una parte entra il gas, dall'altra entra l'acqua.
Sì.
L'acqua rimuove i solidi presenti nel gas e quindi si arricchisce di solidi. Su quell'impianto la portata di ricircolo è intorno ai 1800 metri cubi ora. È chiaro che quando si hanno in ballo portate di questo tipo non si può pensare all'impiego dell'acqua, come si dice tecnicamente, once through, cioè faccio un impiego e la butto via, perché se così fosse il nostro stabilimento avrebbe bisogno forse di 250.000 metri cubi ora, probabilmente il consumo di tutta l'Italia. Quindi laddove ci sono portate normalmente che superano i 5 metri cubi ora, questo è un dato ragionevole di riferimento, gli impianti si fanno a ricircolo, si dice. Quindi l'acqua ha lavato il gas, si è contaminata dei solidi, alimento quest'acqua in un impianto di trattamento acque per rimuovere i solidi, in modo che l'acqua abbia caratteristiche idonee per il riempiego, cioè per ritornare a lavare il gas.
Perfetto.
Se in questo tipo di impianti, in questi impianti, noi, come dicevo all'inizio, avessimo la possibilità di utilizzare acqua senza sali, completamente deionizzata, noi da questi impianti non genereremmo degli scarichi. Cioè noi non abbiamo bisogno di scaricare acque perché vogliamo liberarci di inquinanti. Noi dobbiamo scaricare delle acque per liberarci dei sali che diversamente incrosserebbero tutti gli impianti. Quello che un po', immagini, succede a casa, se lascia dell'acqua in un pentolino sul fornello, quando l'acqua evapora gli trova incollati i sali. Noi nei nostri impianti di ricircolo perdiamo acqua per evaporazione, si generano dei vapori perché raffreddiamo. E allora io ho bisogno di compensare nel circuito quella quantità di acqua che è evaporata, ma purtroppo, poiché devo anche spurgare i sali che nel frattempo si concentrano, genero anche uno spurgo, si chiama tecnicamente blowdown. E quindi noi reintegriamo questi circuiti, sono impianti a ciclo chiuso di fatto, li reintegriamo per compensare l'evaporato e lo spurgato.
Sì.
Tutti i nostri impianti funzionano così. Cioè non abbiamo degli impieghi con scarico dell'acqua al 100%, no, sono tutti impianti in ciclo chiuso.
A ciclo chiuso, quindi c'è una parte.
Scusi, sa quali sono? Due impianti non sono a ciclo chiuso, sono l'impianto della cokeria, perché lì non abbiamo la possibilità di riutilizzare queste acque, perché hanno un contenuto salino già molto alto, e l'impianto a servizio del laminatoio a freddo. Questi sono impianti che generano degli effluenti che depuriamo e che scarichiamo perché non abbiamo una concreta possibilità di riutilizzo.
Sì. Quindi l'acqua non di riciclo, l'acqua di spurgo, diciamo,
sì,
viene smaltita?
Sì, è scaricata nella rete fognaria di stabilimento.
Nella rete fognaria dello stabilimento. Dove va a finire questa rete fognaria?
Nei canali 1 e 2.
Canale 1 e canale 2.
Che sfociano nel Mar Grande.
Nel Mar Grande. Punta Rondinella?
Non proprio. Punta Rondinella ce lo scarico nella raffineria, che io sappia. Noi siamo un po' più...
più lato verso...
Taranto Terminal Container.
Più verso sud?
No, verso nord.
Ah, più verso nord.
Sì.
Comunque il canale 1 e 2 ha detto.
Canale 1 e canale 2.
E canale,
sì,
2. Mentre
il canale 2 è praticamente tra il quinto sporgente in gestione ad ArcelorMittal e il Taranto Terminal Containers, e 500 km più in là c'è il canale 1.
Sì. Mentre le acque, ha detto della cocheria che non è con il ricircolo, sì, vanno direttamente in rete?
Nella rete fognaria, sono scaricate nella rete fognaria che insiste nel canale 1.
Che insiste nel canale 1. Benissimo. Queste acque che vanno nella rete fognaria nel canale 1, prima di essere immesse, vengono fatte delle analisi o direttamente vengono immesse?
No, no, sono controllate con regolarità.
Sì, cioè in che modo sono controllate?
No, ne posso dire che dal 2012 è vigente il piano di monitoraggio e controllo.
Dal 2012.
Prescritto dall'AIA, come... che prevede dei campionamenti giornalieri con riferite dei campioni medi compositi.
Sì.
Tra l'altro nel corso degli ultimi 2 anni sono stati installati anche i campionatori in continuo. E in passato erano controllati con analisi basate su una frequenza periodica di cui io comunque non mi interessavo, perché queste sono attività in carico a un ente di stabilimento chiamato Ecologia.
Ecologia, il SAE?
Sì, sì, un tempo il SAE, sì, ECO.
ECO, quindi le analisi venivano fatte dal laboratorio di analisi dello stabilimento?
Sì, sì.
I prelievi dove avvenivano? Nel canale 1 oppure alla fonte?
No,
se lo sa.
Allora, no, io le parlo per quello che ho sentito dire e mi è capitato di vedere. Cioè, i controlli effettuati in corrispondenza dei punti di scarico dei canali 1 e 2 e controlli, non so con quale periodicità, effettuati comunque a piedi degli impianti di trattamento acque.
Sì, è chiarissimo.
In particolare ricordo che l'impianto della cocheria era molto molto controllato
certo,
con frequenza giornaliera, credo.
Senta,
sì, perché abbiamo avuto la possibilità poi di utilizzare queste informazioni per definire la specifica del nuovo impianto, sì.
Senta, un'ultima domanda. Se ho ben capito, poi queste acque una parte trattengono i solidi, sarebbe la produzione di fanghi?
Esatto.
Che fine fanno questi fanghi?
I fanghi sono gestiti in funzione delle caratteristiche,
cioè?
E quindi possono essere destinati o al riutilizzo o allo smaltimento.
In base a che cosa avviene questa scelta?
Immagino alle caratterizzazioni, io non so dire perché mi sono sempre occupato soltanto di tecnologia, di trattamento acqua, quindi le modalità gestionali non ho grande conoscenza.
Non ci sa dire. La caratterizzazione veniva fatta attraverso delle analisi di questi fanghi?
Sì, sì, questo sì.
Ecco, le analisi venivano effettuate sempre nel laboratorio interno dell'ILVA?
Non sono in grado di rispondere esattamente. Certamente le analisi sì, non so se poi altre analisi fossero effettuate all'esterno, non ho idea, mi spiace.
Senta, nel momento in cui veniva fatta la caratterizzazione, quelli che non andavano al riutilizzo, dove andavano?
Ma ha già detto che non se ne è mai occupato personalmente, ha detto mi sono occupato sempre,
Presidente,
di impianto trattamento A.
Potrebbe sapere.
Capito, però Presidente mi perdoni, però io credo che le domande debbano essere anche conferenti e avere una conseguenzialità logica. Se il pubblico ministero 10 minuti fa ha chiesto una cosa, il test ha detto non me ne occupavo, il mio compito era gli impianti di trattamento acqua, per tutto ciò che attiene, i fanghi, le scelte, le analisi, non era mio compito. Ha già avuto questa risposta. Fare una domanda ignorando questa risposta.
Ha detto che l'ha constatato personalmente.
Io ho opposizione, lei ovviamente.
Faccio la domanda.
Presidente, anche io voglio fare la mia opposizione a verbale. Il pubblico ministero ha ricevuto una risposta su questo tema che non lascia possibilità alternative. Ha detto il testo in maniera tecnica e chiarissima che lui si occupava dell'aspetto tecnologico, che in relazione delle acque, che in relazione a tutta la fase il riutilizzo o portare in discarica, è una cosa di cui lui non sa niente, non si è occupato. Quindi l'opposizione è sulla domanda del pubblico ministero che ritorna sull'argomento specifico. Quindi io chiedo alla signoria vostra illustrissima di non autorizzare il pubblico ministero a ritornare sull'argomento specifico in cui il test ha già detto che lui non se n'è occupato.
Presidente, il test ha detto che non se n'è occupato, non che non sa niente. Quindi io glielo chiedo se
No. Gli ha già detto che non sono qua e che non sa niente.
La domanda è ammessa perché anche in precedenza il testo ha detto non me ne occupavo, ma da quello che ho potuto constatare in qualche occasione e ha risposto alla domanda. Se non ha mai potuto constatare risponderà che non rientrava nelle sue competenze.
Quindi la domanda è se i fanghi che non venivano riutilizzati all'interno dell'impianto, che fine facevano?
Immagino che fossero smaltiti in discarica.
Immagina che sono smaltiti in discarica, ok. Lei è certo di questo oppure...
Ma si ha detto immagino.
Immagino perché certo. Presidente, però lo stabilimento dispone di discariche.
Un test che risponde immagino, il pubblico ministero chiede, lei è certo. È certo di immaginare la domanda?
Le è mai capitato di vedere di constatare personalmente questo smaltimento? Alla fine questo, lei è un testimone, quello che ha visto...
No, quello che ho visto è che comunque dagli impianti i fanghi sono caricati sui camion.
Ecco.
E poi non... Non ho mai preso
destinazione finale,
non ho mai seguito un camion, ma è chiaro che in stabilimento, per quello che io so, abbiamo possibilità di riutilizzo, di recupero di materiali come sottoprodotti o di smaltimento. Se i fanghi destinati allo smaltimento hanno i requisiti per lo smaltimento nelle discariche interne, finiscono lì, diversamente sono smaltiti presso discariche esterne.
Va bene.
Sì, grazie Presidente, ho finito.
Va bene, ci sono domande? Nessuna domanda. I difensori, prego.
Buongiorno, sono l'avvocato Melucci, difesa Casartelli. Volevo chiederle se nell'ambito dello svolgimento dell'attività che ha descritto ha conosciuto il signor Casartelli.
Certamente, sì.
Se ricorda se lui fosse consulente del gruppo Riva.
Sì, lui era, mi risulta fosse consulente del gruppo Riva, sì.
Ricorda se questa attività era prestata da Casartelli a Taranto o anche in altri stabilimenti?
No, era prestata nel periodo in cui, dal 2004, lui era prevalentemente a Taranto, ma seguiva anche altri impianti,
ricorda di avere, altri stabilimenti. Ricorda di avere anche fatto delle trasferte insieme a lui per studiare impianti nuovi, per verificare
siamo
situazioni?
Siamo stati insieme in Francia. Nello stabilimento della società Alpa, nei due stabilimenti dell'Alpa, uno a Idonsen e l'altro a vicino a Parigi, adesso mi sfugge il nome. Sì, siamo andati lì per valutare nuove soluzioni finalizzate al miglioramento del trattamento acqua.
Quindi trattamento,
e scarichi.
Ecco, il trattamento acqua quindi era anche la specialità del consulente Casartelli.
Sì.
E nelle attività che ha descritto, queste attività di miglioramento degli impianti che ha servizio di tutte quelle altre strutture che ha detto, erano tutte attività che ha svolto insieme a lui?
Sì.
Un altro grazie.
Ci sono altre domande? Avvocato Vozza, c'è riesame? Senta, solo una precisazione, lei si occupava di manutenzione o si occupava di impianti, nuovi impianti?
Nuovi impianti.
Nuovi impianti, perché siccome all'inizio ha detto capo reparto manutenzione.
No, non sono io capo reparto.
Di trattamento acqua.
No, responsabile tecnologie e trattamento.
Responsabile
tecnologie di trattamento acqua.
Allora avevo annotato male, va bene,
no,
grazie.
Io mi sono... No, posso dirvi, anzi, tengo a evidenziare che ho vissuto un periodo bellissimo. Perché sono arrivato lì con la voglia del fare e effettivamente abbiamo fatto tantissimo. Probabilmente abbiamo realizzato nel giro di 6 anni 25 impianti di trattamento acque. È stata un'esperienza fantastica. Abbiamo ottenuto prestazioni sulle acque di scarico che sono certo ad oggi nessun altro stabilimento in Europa ha. e vi spiego il motivo. Negli altri stabilimenti le acque si depurano prevalentemente per miscelazione tra effluenti di origine diversa. Noi rispettiamo praticamente per tutti gli impianti di trattamento acque la tabella 3 del 152 a ogni singolo impianto di trattamento acque. Non facciamo un mix e poi con una pseudodepurazione rispettiamo dei limiti, no, noi abbiamo una prestazione riferita a 27 impianti di trattamento acque. Mi preme evidenziare perché questo aspetto, perché per tutto quello che è un po' accaduto, personalmente mi sento impoverito, depresso, come se fossimo stati noi artefici di chissà che, parlo del trattamento acque. Invece noi ci siamo impegnati da morire per fare tutto quello che era giusto fare. Infatti il signor Casartelli aveva questo input, dava questo input, bisogna fare tutto quello che c'è da fare, a prescindere prescrizioni, non prescrizioni. L'obiettivo era minimizzare l'inquinamento delle acque di scarico e quello abbiamo fatto.
Va bene, la ringraziamo, se non ci sono altre domande può andare, grazie.
Grazie a voi.
Chiedo, Presidente, di produrre i documenti che ho mostrato in visita.
Sì, se non ci sono osservazioni, disponiamo l'acquisizione della documentazione. Allora, resta Sansone e
De Pasquale.
Sansone. Si può chiamare Sansone? Sansone. Salve, buonasera.
Buonasera.
È da lì. Si è posizionato in una maniera un po'.
Io?
Il condizionamento ci arriva proprio. Allora, lei è qui per rendere testimonianza. Legga la formula di impegno a voce alta. Consapevole?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Bene, lei si è impegnato a dire la verità. Come si chiama?
Sansone Giuseppe.
Dove e quando è nato?
Nato a Napoli l'8 maggio 57.
Dove risiede?
In Mottola, via Matteo 850.
Va bene, signor Sansone risponderà alle domande dell'avvocato Vozza, che lo ha citato come testimone, e poi delle altre parti. Prego, avvocato.
Buonasera, dottor Sansone. Buonasera. Sono l'avvocato Vozza e ho richiesto il suo esame nella mia qualità di difensore dell'ingegner Capogrosso. Innanzitutto vorrei che lei spiegasse alla Corte se ha svolto attività lavorativa presso lo stabilimento Ilva di Taranto, in quale arco temporale e con quali specifiche mansioni, prego.
Allora, sono arrivato a Taranto a febbraio 92 con la mansione di responsabile dei servizi amministrativi dello stabilimento di Taranto e svolgo attualmente sostanzialmente la stessa funzione come responsabile amministrazione dello stabilimento di Taranto con ArcelorMittal Italia.
Sì, le mostrerei col permesso della Corte due stralci di organigramma, l'uno datato 31/12/2004, l'altro 13 luglio 2012, per chiedere se conferma che il suo inquadramento effettivo corrisponde a quanto risultante da questi documenti.
Vabbè. Sì.
Bene, leggo appunto quegli organigrammi che lei mi ha confermato, che lei era anche responsabile della contabilità fornitori per sì, quanto concerne lo stabilimento di Taranto, giusto?
Sì.
Bene. Ascolti, può descrivere alla Corte la procedura utilizzata dall'amministrazione Ilva per liquidare le fatture relative
agli investimenti, ai servizi, insomma alle prestazioni fornite dai, appunto, sì, a tutte, dalle ditte esterne, a tutte se le... ci spiega i vari passaggi proprio sì. amministrativi.
Allora, se si comincia dall'inizio, abbiamo delle richieste di acquisto da parte dei tecnici per l'esecuzione di attività lavorative, servizi, prestazioni per impianti e via di seguito, o comunque richieste di fornitura per quanto riguarda se si tratta di fornitura di materiali, ricambi, consumabili, eccetera. Una volta fatta la richiesta d'acquisto, questa richiesta d'acquisto viene approvata e sostanzialmente anche all'epoca il processo era lo stesso e viene emesso un ordine di acquisto. A fronte dell'ordine di acquisto, se si tratta di servizi, le società cominciano a lavorare sulle attività da svolgere e cominciano chiaramente ai vari stati di avanzamento delle attività, se si tratta di servizi o di prestazioni per impianto e via di seguito, cominciano a mandare le fatture. Il tecnico che segue i lavori compila in funzione di quanto previsto in ordine, se un ordine per esempio su stato di avanzamento lavoro, comincerà a consuntivare queste attività con dei benestari tecnici, quindi un moduletto cartaceo che invia in amministrazione, dove va a dichiarare la percentuale di avanzamento lavoro fatto per esempio in quel mese. Alla fine delle attività, se l'ordine lo prevede, emetterà un verbale di fine lavoro, di messa in servizio dell'impianto o di collaudo. Arriva la fattura a fronte di questi benestari.
Sì, le chiedo, però andiamo con ordine. Ha sì. parlato di SAL, quindi una fornitura, un impianto, un servizio, quel che è. Diciamo tutto ciò che è un investimento reso da una ditta terza.
Sì.
Si articola magari in più momenti, in più SAL,
certo.
Quindi terminato per esempio il primo SAL, lei ha detto c'è un'attestazione del tecnico?
Sì, c'è l'attestazione del tecnico.
E a valle le arriva la fattura?
E arriva la fattura, sicuramente.
Bene. Lei prima di mettere in liquidazione questa fattura verifica la corrispondenza con l'ordine e con l'attestazione?
Assolutamente sì, verifichiamo che la fattura...
Sì, lei o il suo ufficio?
Sì, vabbè, il mio ufficio.
Certo.
Verifica che l'importo in fattura corrisponda a quanto consuntivato dal tecnico in percentuale, perché l'ordine poi ha un valore,
certo.
Quindi un valore di stato avanzamento lavoro di 100.000 euro per esempio, il tecnico ha consuntivato il 30%, mi dovrà arrivare una fattura di 30.000 euro più l'IVA, insomma, eccetera. Verifichiamo questo. E contabilizziamo la fattura, il mio ufficio contabilizza la fattura e se tutto corrisponde, ordine, stato d'avanzamento lavoro, fattura, la fattura viene resa esigibile e pagabile.
Bene, questo abbiamo detto per gli stati di avanzamento lavoro.
Sì.
Poi ho visto che, ma lo vedremo anche insieme, in molte ordinazioni è previsto per esempio l'80% in fase di fornitura materiale o stato di avanzamento lavori, il 10% al verbale di consegna e il saldo dell'ultimo 10% a 60 giorni dal verbale di collaudo. Era questa
sì.
una procedura usuale?
Sì, 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 sì. Sì, ripeto, gli ordini avevano varie formulazioni, chiaramente per le attività di servizio e per le attività svolte a fronte di realizzazioni di nuovi impianti, eccetera, le modalità di determinazione delle modalità di esecuzione dell'ordine e quindi di pagamento erano solitamente splittate in più fasi, come per esempio l'anticipo all'ordine, una quota di anticipo all'ordine, una quota di stati avanzamento lavoro, una quota di alla messa in servizio e una quota finale al collaudo.
Il suo ufficio ogni qualvolta doveva
come dire, dichiarare liquidabile una fattura, faceva questo riscontro incrociato con ordine e attestazione.
Assolutamente sì, assolutamente sì, altrimenti.
Con ordine e attestazione del tecnico della
Con ordine e attestazione del tecnico, sì.
E all'esito veniva resa liquidabile.
E la fattura diventava esigibile, liquidabile, eccetera. Se qualcosa non quadrava, praticamente la fattura veniva comunque contabilizzata. Ma nel sistema S400, il sistema informativo, praticamente sta fattura, se qualcosa non quadra, si blocca in automatico e non viene pagata, fino a che non si risolva il problema, chiaramente.
Bene. Io le mostro, per ora a titolo, Presidente, esemplificativo, poi affronteremo magari con la Corte eventuali passaggi successivi. Un'ordinazione, la numero, lo dico per il verbale, 50883 del 24 ottobre del 2006, rivolta alla ONEV, visto che abbiamo sentito il suo legale rappresentante, si riconosce la tipologia del documento, tanto per iniziare.
Sì, questo è praticamente l'ordine di acquisto. Sì, questo è l'ordine di acquisto fatto alla OMEV, ordinazione la numero 5883 del 24 giugno 2006.
Bene, io mi dica poi lei se è così, collegato a quell'ordine di acquisto le mostro, perché lei ha detto che procedeva a rendere la fattura liquidabile nel suo ufficio, sempre dopo aver ricevuto il benestare dei tecnici per quanto riguarda gli stati di avanzamento lavori, e poi io le mostro successivamente a questi stati di avanzamento lavori invece un verbale di messa in servizio ed un successivo verbale di collaudo. Ok, grazie. E le chiedo se, ovviamente per la quota parte della fattura liquidabile dopo la messa in servizio e dopo il collaudo, sono questi i documenti che giungevano al suo ufficio e che lei incrociava unitamente alla fattura e all'ordine.
Sì, questi sono la messa in servizio. La messa in servizio, praticamente l'attività si poteva ritenere conclusa, e poi c'era la fase di collaudo relativa all'impianto che era stato realizzato. A fronte di questi verbali, chiamiamoli così, veniva praticamente contabilizzata la frattura a fronte della messa in servizio. Adesso la percentuale, non so, si riferisce sia allo stesso ordine, nella misura della percentuale prevista dall'ordine, e analogamente per quanto riguarda il verbale di collaudo.
Sì, sempre a titolo esemplificativo le mostro una fattura della OMEV collegata a quell'ordine, che reca il riepilogo di una serie di fatture emesse a seguito di stato di avanzamento lavori, la fattura al 10% del totale per la messa in servizio e il residuo del 10% sul totale all'esito del collaudo. Se mi può confermare questa mia lettura,
sì,
o spiegarci se c'è qualcosa Vediamo. Che io non ho colto.
Sì. Bene. Sì, questa è la fattura relativa praticamente alla messa in servizio e alla messa in servizio, sì, dell'ordine citato precedentemente 5883.
Dico, quindi quella progressione, quel riepilogo riportato in fattura è quello che normalmente avveniva.
Sì,
fatture
sì.
per i vari SAL, messe sì. in servizio con l'auto, è corretto?
Sì.
I vari step.
Sì, sì.
Bene. Noto sulla fattura un timbro che reca dei numeri.
Sì, questo praticamente...
Ce li spiega?
Certo. Allora, il primo 57440 identifica il fornitore, il codice fornitore. Il secondo 0640 è il conto di contabilità per impianti in corso. Questa sotto è la data del protocollo in cui è stata effettuata la registrazione in contabilità della fattura, quindi la contabilizzazione della fattura, che va sui libri contabili, libro giornale, libro IVA, eccetera. E poi abbiamo questo numero 160077749, è praticamente il numero di protocollo generato dal sistema informativo in automatico all'atto della registrazione della fattura.
Bene. E questo era il documento che poi veniva materialmente messo in pagamento,
certo,
immagino
certo.
attraverso una procedura
assolutamente
di bonifico
sì,
bancario,
poi, sì,
corretto?
Sì, poi il pagamento era gestito praticamente da Genova all'epoca e oggi da Milano con la nuova azienda.
Sì, dico, siccome
sì,
mi
sì.
pare di capire che questa fattura e questo timbro, ma mi corregga se sbaglio, presupponeva tutte le verifiche che abbiamo detto, una volta che arrivava
sì.
a questo documento, la fattura veniva poi pagata.
Una volta arrivata a questa fase di contabilizzazione e c'era il benestare che abbiamo visto prima e tutto corrispondeva, la fattura diventava esigibile e veniva pagata secondo le condizioni previste dall'ordine o alla messa in servizio, insomma, secondo le condizioni commerciali previste dall'ordine.
Bene. A questo punto, Presidente, si pone una questione che io rimetto ovviamente al vostro prudente apprezzamento. Conosciamo evidentemente l'ordinanza resa da questa Corte in data 28 giugno del 2017 a seguito di una contestazione della Procura della Repubblica in ordine alla corrispondenza o meno al vero di determinati documenti, parliamo di fatture che noi avevamo prodotto, e la Corte ha risolto la questione motivando che si riserva di meglio valutare o meglio rivalutare la loro valenza probatoria alla luce delle acquisizioni ulteriori di elementi istruttori, quale ad esempio l'esame dei testimoni già indicati nelle liste, in ordine a quella produzione documentale che, vado a memoria ma credo di non sbagliare, constava di due faldoni di fatture. Ora, a questo punto io evidentemente non voglio appesantire inutilmente l'istruttoria e rimetto alla Corte, in ragione dell'ordinanza che ha reso, la decisione in merito. Se la Corte ritiene, ovviamente dopo aver sentito le altre parti, che questa spiegazione data su una fattura a campione valga per tutte le altre che abbiamo prodotto, quindi che recano quel timbro che ci ha spiegato all'esito di quale procedura viene messo, con quei numeri che ci ha spiegato a cosa si riferiscono, io posso fermarmi qui. Se così non è, mi trovo obbligato, nel rispetto di questa ordinanza, salvo che sempre la Corte non la ritenga superata, ci dirà come, a dovergli mostrare tutte le fatture che abbiamo prodotto in quell'occasione. Questo io francamente, perché prudentemente, se io... Perché è esattamente il testimone che dovrebbe riconoscerla.
Quelle che nel corso del,
stiamo parlando, sì, Presidente,
del dibattimento abbiamo
principalmente di, rispetto a quelle il pubblico ministero si oppose, rispetto alle altre mi pare di no. Quelle il pubblico ministero si oppose, la Corte le acquisì, diciamo, con riserva.
Quali sono queste fatture?
E quelle che abbiamo prodotto e che hanno generato l'ordinanza, con due faldoni, che hanno generato l'ordinanza del 28 giugno del 2017, senza forse, Presidente, il dottor Petrangelo. Io ribadisco, non ho nessuna intenzione di tenere...
Materialmente queste fatture forse sono rimaste nella nostra disponibilità o
le avete acquisite, diciamo, con riserva, nel senso la Corte disse, le acquisisco, ma poiché il pubblico ministero le ha contestate, verificheremo anche attraverso i testimoni la valenza probatoria di queste fatture. Ora, questo è il test che le ha rese liquidabili, esigibili, quindi o questa sua testimonianza generale sulla fattura a campione significa che laddove riscontriamo questo in tutte le fatture non sono più oggetto di contestazione, o altrimenti io prudentemente, Presidente, non me ne vorranno, non ho nessuna voglia di stare due
certo,
giorni a fargli mostrare le fatture, ma sono costretto
allora,
a farlo.
Allora, il pubblico ministero vuole che diciamo prendere nuovamente visione di questa documentazione o vuole interloquire, diciamo...
Presidente, mi pare che
Il test ha in sostanza, sulla base delle fatture che sono state mostrate, del stato di avanzamento, insomma, verbali di collaudo, ha sostanzialmente detto che la procedura che si segue è esattamente quella che io vedo nelle fatture. Per cui quando arriva quel tipo di fattura, cioè quel timbro, vuol dire che effettivamente i lavori sono stati fatti e io li ho pagati. Benissimo. Ma il test non è che ci dice che quella fattura lui l'ha vista e l'ha pagata. Il test fa un discorso generale, ma io non so se nelle decine e decine di fatture sono tutte vistate dal test per poter dire che io ho pagato effettivamente quella fattura. Quindi penso che il problema comunque si pone, cioè è generico, sì. Quella è la procedura, se c'è
è una procedura generale però sì, diciamo,
presidente, ma io non penso che il testimone possa ricordarsi a memoria migliaia di fatture. È chiaro che il senso della mia domanda, che voleva andare incontro a un principio di concentrazione dell'attività istruttoria, era quella. Se non è sufficiente, non tanto per il pubblico ministero che parte tanto quanto me, ma per la Corte, io per questo invoco il vostro intervento sul punto.
Ma è una valutazione della Corte poi sulla attendibilità.
No, pubblico ministero, lei ha contestato le fattura. Se lei insiste nella contestazione, a fronte della sua contestazione, la Corte ha emesso un'ordinanza. In ragione di questa ordinanza io sarei costretto a far vedere tutte le fatture al teste. Poiché è un'ordinanza della Corte, che è sempre ovviamente oggetto di specificazione o di ulteriore integrazione all'esito di questa testimonianza, io attendo le determinazioni della Corte, proprio perché fu resa quell'ordinanza a fronte di una sua opposizione.
Va bene, se non ci sono altri interventi ci ritiriamo sul punto.
Presidente, soltanto due parole. Con riferimento alla produzione del documento, microfono, Annicchiarico per il verbale, grazie. E in relazione alla produzione documentale che noi facemmo, allora eravamo veramente vergini, eravamo all'inizio di questo processo, no? Vergini rispetto alla conoscenza del processo, però ne sembrava una cosa così banale la produzione delle fatture che andavano a dimostrare, c'erano stati 4 miliardi e mezzo di investimenti e poi c'erano stati 1,2 miliardi proprio specificamente ambientali, ci sembrava la cosa più normale del mondo, quella là di produrre le fatture come si fa in tutti quanti i processi. Producemmo anche tutta la giurisprudenza della Cassazione che è univoca sul punto circa il fatto che si trattava di copie che provenivano dall'imputato, erano state estratte ovviamente da Ilva, che era diventata Ilva, era dei nostri assistiti, come sapete era stata poi commissariata. Non era nella nostra ovviamente disponibilità continua, c'era stata una richiesta, era andata una persona autorizzata a fare le fotocopie, avevamo estratto le fotocopie all'Ilva, avevamo poi prodotto queste fotocopie. Da qui c'era stata poi, quando noi abbiamo fatto la produzione di quelle copie, una opposizione da parte del pubblico ministero che, alla luce della duplice attività integrativa fatta dal pubblico ministero nell'ambito di questo processo, ad oggi appare veramente stranissima, perché il pubblico ministero non solo ha mandato la Guardia di Finanza e i suoi ausiliari in Ilva un numero straordinario di volte per cercare quella di porre riparo agli esiti dei nostri controesami, ma di più questa ovviamente è una prospettazione difensiva, ci mancherebbe, ci manca nella mia ottica, no? Non è molto usuale che dopo 5 anni di indagine uno fa un maxi processo di questo tipo e ha bisogno di continuamente fare attività integrative di indagine, ma questo voglio dire è un dato di fatto oggettivo. Ma non mi riferisco ad altro, mi riferisco al fatto che ha fatto degli accessi ripetuti con tutte le modalità che abbiamo contestato, e non sto qua a dire, ma accessi ripetuti anche al sistema AS 400, che è il sistema in cui tutte queste fatture stanno tutte lì. Cioè, quindi la cosa assurda di questa nostra doglianza difensiva e soprattutto di questo intervento reiterato a distanza di tempo da parte del pubblico ministero, che noi nel momento in cui facemmo quella produzione documentale e ci risentimmo anche personalmente circa il fatto che era stato messo in dubbio la fidefacenza di quelle o la conformità di quelle fatture, invitammo con guanto di sfida il pubblico ministero a dire: mandi la Guardia di Finanza, chi ritiene, a fare gli accertamenti per verificare se abbiamo prodotto un atto falso, perché a quel punto si trattava di una produzione al giudice di un atto falso contraffatto. Nonostante la nostra il guanto di sfida, il guanto di sfida non è stato raccolto perché è stato mandato per prendere altre cose, ma quella documentazione non è stata né controllata né confutata. Quindi ad oggi il reiterarsi da parte del pubblico ministero di questa inutile posizione mi pare che non possa più avere ragione di essere.
Vuole
grazie.
Aggiungere qualcosa, pubblico ministero, vuole aggiungere qualcosa?
Presidente, io sul discorso dell'acquisizione delle fatture, che sono già peraltro agli atti del dibattimento, la Corte ha ritenuto comunque di acquisire. È chiaro che poi sarà nella valutazione, come dire, della prova da parte della Corte di Assise vedere se quelle fatture possono avere una determinata valenza oppure non ne possono.
No, Presidente, la modalità con cui sono state acquisite quelle fatture non rimettono nelle vostre mani alcun tipo di valutazione probatoria, perché la valutazione probatoria voi avete detto che può avvenire ed essere mediata solo attraverso una prova testimoniale o altro, e in questo senso è la richiesta dell'avvocato Pezzi.
Va bene, comunque il discorso del pubblico il discorso che faceva l'avvocata Nicchiari si può ribaltare alla difesa, che insomma si poteva magari in tutti questi anni
che dovevo fare
le scritture contabili, chiedere
Presidente, io capisco che a lei le sembrerà strano, noi abbiamo chiesto
per l'impronta
noi abbiamo chiesto di avere, con riferimento a imputati di questo processo, la copia la cosa più banale del mondo, delle mail contenute nel proprio computer. Non ci hanno neanche risposto. Cioè, per dare l'idea, ma se vuole le produciamo tutto quello che noi abbiamo chiesto e che non ci è mai stato dato. Non è più nostra. Per questo dico, quella richiesta è stata evasa, noi l'abbiamo l'abbiamo avuta da Ilva in amministrazione straordinaria. Quindi rispetto a questo tema, nel momento in cui qualcuno dice che sono false, perché sono l'avvocato Nicchiarico così venne detto.
Di dire che sono false.
No, sono false, sono state dette che non abbiamo, nel momento in cui io
abbiamo la certezza.
Appunto, per me voglio dire, se
Presidente, c'è stato un custode che ha fatto
la copia conforme all'originale,
ha detto tutta una serie di interventi che non aveva evidenza che fossero stati realizzati, a fronte dei quali abbiamo prodotto documenti fiscali.
Avvocato, atteniamoci alla questione.
Sì, però anche Presidente, rispetto a questo dato, con riferimento a tutte quelle fatture, che sono tantissime ovviamente, non è un passaggio per noi ovviamente banale, è un passaggio importante. La vostra ordinanza era stata un'ordinanza in cui è stato detto dateci un ulteriore riscontro testimoniale sostanzialmente rispetto a queste fatture. Noi in maniera purtroppo non divertentissima vi stiamo dando prova di tutto quello che è stato fatto. Qui noi abbiamo la persona che quelle fatture le ha ricevute, le ha rese poi pagabili, come ha detto due secondi fa. Alla fine della fiera, se ritenete, sarebbe molto più semplice prendere quelle fatture, fargliele vedere e finisce qui.
Va bene,
quindi, noi non abbiamo problemi, cioè, come volete voi facciamo. Insomma. Va bene.